Ben ritrovati da Alessandro De Rosa. Abbiamo sentito questo, ancora sentiamo questa musica straordinaria che proviene da un film altrettanto straordinario di Sergio Leone del 1984, C'era una volta in America, e le musiche ovviamente sono quelle di Ennio Morricone. Abbiamo deciso di partire con questo tema Poverty, che descrive un po' la tematica della povertà, in cui i protagonisti di questa storia, un po' la loro ferita, vengono agiti da questa povertà e instradati in una direzione di vita, beh, non proprio per bene, ecco, e poi via via tutte le loro vicissitudini. Ascoltiamo questa musica e tra poco ci collegheremo anche con l'autore di un libro che presentiamo quest'oggi, un libro davvero straordinario, edito da Einaudi, un libro che si chiama Che hai fatto in tutti questi anni? Frase celebre che Robert De Niro pronuncia proprio nella prima parte del film, quando torna dall'amico Mo e lui gli chiede cosa hai fatto tutti questi anni in cui sei sparito, e lui risponderà, no, la frase celeberrima: sono andato a letto presto, sono andato a dormire presto, insomma, ha lavorato. Piero Negri Scaglione è l'autore e ci porta dietro le quinte di un capolavoro che, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, non è stato un film facile. Anche se Sergio Leone era conosciutissimo, apprezzatissimo già in tutto il mondo, è stata una lunghissima odissea arrivare a questa opera straordinaria, che ha subito anche tantissime vicissitudini anche dopo la sua uscita. Ben trovato Piero Negri Scaglione, è davvero un piacere averti qui in questa trasmissione.
Il piacere è mio, davvero, grazie, buongiorno a tutti, anche chi ci ascolta.
Ecco, io la prima domanda che ti faccio sarà una domanda semplice, insomma, ma come è iniziato tutto? Qual è stata la scintilla davvero che ti ha portato a questo libro?
Ma la scintilla, dovrei dire, è scoccata molti anni fa, quando vidi il film per la prima volta, probabilmente questa è la risposta. Poi diciamo che c'è un'altra scintilla, molti anni dopo, quando con la casa editrice, con Einaudi, si discuteva di quali progetti mettere così in campo. Io avevo scritto per Einaudi la biografia di uno scrittore, Beppe Fenoglio, che è uno scrittore che viene dalla città in cui sono nato io, ma soprattutto molto amato, e ho pensato a un'altra delle grandi esperienze, come dire, estetiche che mi hanno formato, no? Una è la lettura di Fenoglio e l'altra, tra le 4 o 5, ecco, forse che citerei, cioè certamente C'era una volta in America, che diciamo, questo è il punto di partenza. La scommessa era che non fossi l'unico, anzi fossimo in molti ad essere stati insomma, cambiati, ad aver amato, insomma, questo film. E devo dire che, insomma, il libro sta andando bene, le reazioni sono positive, le copie un po' si vendono, e quindi vuol dire che la scommessa era vinta, insomma, era giusta, ecco.
Assolutamente, beh, è un libro straordinario, che tra l'altro ci ha portato qualche settimana fa allo IUM di Milano per fare questa conferenza tutti insieme. Io mi sono occupato di parlare delle musiche, ma tu, Piero, hai raccontato e hai effettivamente portato tantissime testimonianze, tra cui anche l'attore che aveva interpretato Noodles da bambino, che ha completamente cambiato strada, anche perché questo film poi è uscito in America, è stato tagliato malamente, rimontato in senso cronologico, insomma, detto oggi sembra una bestemmia, ma per gli americani allora aveva senso così, ridotto di 2 ore, insomma, e quindi ha portato anche delle conseguenze, direi, negative anche per il cast, in particolare per quel ragazzino che avrebbe forse meritato di più da un punto di vista di crescita, no, cinematografica. Ovviamente De Niro era già De Niro. 18 anni ci sono voluti a Sergio Leone per realizzare questo film. È qualcosa già di per sé che sembra strano, perché noi ci pensiamo a Sergio Leone, diciamo, ma l'ultimo problema che avrà è quello lì, proprio di trovare i produttori necessari per fare un film. Tutti avrebbero voluto fare un film di Sergio Leone. Non è proprio così, in realtà.
Non era proprio così, non era proprio così. Bisogna anche dire, come dire, inquadrare questo film nella storia di Sergio Leone, perché Sergio Leone ha questa idea quando sta ancora lavorando al Buono, il Brutto e il Cattivo, quindi doveva ancora fare C'era una volta l'West, doveva ancora dirigere Giù la testa, produrre film che poi ha prodotto in seguito. Questo è il film della vita di Sergio Leone, diciamo. E infatti lui, quando finalmente esce nel 1984, dice: c'era una volta in America, sono io. Però neanche per lui, insomma, che era veramente uno degli autori più di maggior successo al mondo dalla fine degli anni 60, neanche per lui è stato facile produrre un film come questo, che è un film che oggi non si farebbe mai, almeno non così. È un film che ha previsto praticamente un giro del mondo per le riprese, è costato 30 milioni di dollari dei primi anni 80, che era una cifra enorme per un regista italiano, e quindi queste vicende produttive, che poi hanno anche degli aspetti anche interessanti da raccontare, perché dapprima Leone non ha i diritti del libro da cui è ispirato il film, poi trova i diritti, poi litiga col produttore, insomma c'è tutte vicende che uno potrà leggere nel libro. Però la cosa importante è questa, l'aspetto importante è questo, che questo è veramente il film in cui Leone voleva mettere tutto se stesso, ed era un film colossale, come era lui, un personaggio colossale, insomma, con molti aspetti anche contraddittori, un grandissimo personaggio, davvero.
Assolutamente, un'opera mondo l'abbiamo definita il 16 marzo lì allo Yulm, un'opera mondo, un'opera molto ambigua, anche contenente diversi aspetti ambigui, e tra le ambiguità varie, in cui nulla è come sembra, nulla è come appare, almeno se è vero qualcosa è vero anche il contrario, e non sappiamo veramente durante questa storia a cosa aggrapparci, neanche al nostro senso etico morale, perché anche quello è messo in discussione dall'affezione che iniziamo a provare per questi personaggi. Una figura centrale di tutto questo è sicuramente Deborah, è quello che lei incarna, e quindi è proprio lì che andiamo un attimo ad appoggiarci, o meglio ad entrare in contatto con la sua idealizzazione, il tema di Deborah. Questo è il tema di Deborah, almeno un estratto del tema di Deborah che abbiamo sentito anche poi reinterpretato nella seconda parte del tema da Edda dell'Orso, la voce che insomma Ennio Morricone usò e riutilizzò in tantissimi film, e qui davvero espressione della femminilità di Deborah e del suo carattere però molto ambiguo. Infatti dicevamo, il tema reale di Deborah è in realtà Amapola, quello che Morricone riarrangia e presente nel film già dalle prime immagini in cui Jennifer Connelly interpreta Deborah e balla su quella musica. Questo invece è un tema di quasi di idealizzazione di Deborah, non è una musica diegetica, una musica che arriva dalla scena, ma ci parla di questo sogno, di questa impossibilità anche da parte di Noodles, interpretato da Robert De Niro e prima ancora dal bambino, che guarda Deborah e la desidera anche se ovviamente non sa cosa sta andando incontro. Quindi l'ambiguità come centro di tutta questa storia, Piero, ma l'ambiguità anche nelle maestranze che Sergio Leone coinvolge. Davvero la sceneggiatura vede protagonisti, sceneggiatori completamente diversi l'uno dall'altro. Cioè, insomma, è davvero una cozzaglia di mondi imprevedibile quella che mette insieme Sergio Leone in questo film. Tu di cosa ti sei convinto? Cioè, era un po' una sua necessità, questo desiderio di mettere insieme così tanta diversità, oppure è qualcosa, diciamo, a cui lui è stato purtroppo obbligato, insomma, un po' per le ragioni storiche, i travagli di questo film?
No, io credo che fosse una scelta ben ponderata e forse una delle ragioni per cui questo film è così grande, ambiguo, come dici tu, complesso e amato anche. Cioè lui, in qualche modo, Leone, è quello che mi sembra emerga proprio dalla storia del film che ho raccontato io nel libro. Leone è come una sorta di, non direi motore immobile perché si muove anche molto, però insomma è un film che è completamente personale e al tempo stesso, paradossalmente, un grandissimo lavoro di gruppo, dove ci sono dentro tutti i migliori professionisti del cinema italiano di quegli anni, degli anni 70 e 80. Per esempio le sessioni di scrittura della sceneggiatura funzionavano così, che la sceneggiatura è stata scritta a pezzi, cioè ciascuno degli sceneggiatori si occupava di alcune scene e poi le portavano da Leone, e Leone le leggeva e interveniva, cioè diceva no, questo non va bene, questo va bene. Cioè, questo era, e poi c'erano dei momenti proprio invece in cui tutti gli sceneggiatori si trovavano insieme. Questo per dire, così è nato il film, è nato da un'idea semplice, diciamo così, di Leone, cioè il ritorno di un gangster che se n'è andato dalla mafia ebraica newyorkese e che misteriosamente viene richiamato 35 anni dopo. Questa è l'idea centrale di Leone. L'intorno, poi lo sviluppo, è stato un lavoro di gruppo, però sempre guidato fermamente e con un'idea ben precisa da Sergio Leone. Questo è, secondo me, spiega anche la complessità del film, anche le sue contraddizioni interne, che però lo rendono un film che tuttora si può vedere, apprezzare e a cui ci si può appassionare come 40 anni fa, insomma.
E certo, perché ogni punto a cui lui arriva, che tocca, ogni punto esclamativo anche della narrazione, della drammaturgia, in realtà poi si rivela essere un punto di domanda, andrebbe ripensato poi nel tempo, e quindi è tutto un paradosso che però sta insieme. Ed in effetti un'altra tematica che era venuta fuori era la tematica delle moltitudini. Io ritorno un attimo sul discorso delle musiche, perché nell'operazione appunto così ambigua di questi sceneggiatori e quindi di questa composizione della diversità che ha fatto Sergio Leone in questo suo microcosmo C'era una volta in America, grande coerenza la dà invece la musica, che però anche la musica, insomma, è derivata dalla grande relazione di Sergio Leone con Ennio Morricone, che sappiamo Leone raccontava il film ancora prima di girarlo a Morricone, che realizzava i temi, li registrava e addirittura questi temi arrivavano sul set. Ci sono delle immagini straordinarie in cui si può vedere Robert De Niro che entra nella sala, proprio nelle scene finali del film, e utilizza la musica. Tu hai incontrato Robert De Niro, cosa ti ha detto? Era contento di utilizzare quelle musiche? Perché poi negli anni ha detto di sì, ma io so che forse all'inizio non era proprio felicissimo, insomma, che queste musiche fossero lì presenti sul set, perché un attore solitamente, quando il regista poi mette la musica, dice: ma forse la mia performance non è stata abbastanza credibile, si sente quasi di secondaria importanza, scatta qualche meccanismo narcisistico. Che cosa ti ha detto Robert De Niro?
Ma Robert De Niro mi ha fatto grandissimi elogi, anche un po' nostalgici, diciamo, di Sergio Leone, dal punto di vista artistico, professionale, anche personale. Credo che lui sia arrivato a questa convinzione, insomma, diciamo, della grandezza di Leone e anche del film, diceva una volta in America, col tempo, perché all'inizio l'impatto penso che non sia stato facile, un po' perché De Niro, va ricordato, aveva circa 40 anni quando c'era una volta in America, aveva già vinto 2 Oscar, aveva avuto 2 nomination, era veramente l'attore numero 1 al mondo. Quindi, come dire, questo aiutava la sua, come dire, l'aspetto narcisistico che ogni attore ha, diciamo, che veniva molto accentuato, ecco, in quel momento. E poi De Niro viene dalla scuola americana, del cosiddetto del metodo, che prevede tra le varie cose, insomma, l'immedesimazione del personaggio, ma anche la recitazione in presa diretta.
Il metodo Stanislavski, no? Il famoso. Quindi l'immedesimazione totale dell'attore in quella che è la psicologia del personaggio. Cioè.
Esattamente. No, infatti si diceva che nei mesi in cui girò la parte da nudo svecchio, De Niro era vecchio tutto il giorno, cioè camminava così anche fuori dal set, per fare un esempio, insomma, eclatante. Sì. E quindi l'idea di recitare con la musica di Ennio Morricone in sottofondo era quasi blasfema per lui. Però durante queste riprese, che durarono moltissimo, quasi un anno, De Niro cambiò idea, arrivando al punto di chiedere lui stesso che ci fosse la musica di Ennio Morricone in sottofondo quando si girava. Quindi questo fu accolto da tutti sul set come un cambiamento, e anche, come dire, il segno proprio decisivo che De Niro era stato conquistato, insomma, da Leone, da questo modo di fare cinema così diverso.
Eh già, anche perché poi questa musica veramente tiene in piedi tutto un set. Si può vedere in questa puntata di Blitz di Gianni Minà, è reperibile su YouTube, ed è davvero straordinario vedere quante persone stanno lavorando sul set cinematografico, e però quando entra la musica, insomma, si crea un'atmosfera che determina anche gli spostamenti della macchina, i movimenti dell'attore, insomma, condiziona veramente tanto. Sempre su Noodles, perché è l'altra grande identità protagonista, no, di questo film, e proprio in conclusione della nostra chiacchierata, Piero, lui dice: non ho mai pensato a Noodles come vincente o come perdente. Oggi usiamo spesso, troppo spesso, questi termini. Il film è tutto un'altra cosa, è un sogno. Oppure no? E questo è il punto. E io mi sono buttato, ho seguito il disegno di Sergio. Perdente o vincente? Cosa ti ha risposto veramente De Niro? Perché so che era piuttosto colorata la sua risposta.
No, sostanzialmente lui dice questo. Dice: noi usiamo questo termine che piace tanto a gente come Trump, perché è lui il vero perdente, mi ha detto lui. Sappiamo che tra De Niro e Trump
c'erano stati degli screzzi, insomma.
Sì. Però è una delle, come dire, è una delle possibili anche interpretazioni del film, no? Questa di chi abbia vinto, chi abbia perso. Però è accettabile anche, cioè, naturalmente, anche il punto di vista di De Niro, che dice: no, è tutt'altro, questo film è un sogno, è avvolto dal fumo dell'oppio, e quindi non va considerato, come dire, in questa maniera così forse didascalica. La bellezza proprio di C'era una volta in America è esattamente questa, che ti pone di fronte io credo, insomma, anche alle tue contraddizioni, no? Tu eri spettatore, certo. Quindi l'interpretazione che tu ne dai dice forse qualcosa di te più che del film. Ecco, diciamo, mettiamola così. E in più questa interpretazione io credo cambi nel corso del tempo, almeno io l'ho sperimentato. Se devo essere sincero, quando ho visto il film io pensavo che Nudos fosse un vincente la prima volta che ho visto il film e che alla fine avesse avuto ragione lui.
Sì.
E poi con il tempo, forse, non forse, certamente, perché sono cambiato io, è cambiata anche la mia interpretazione del film e dei personaggi che popolano il film.
Certo, molto è anche l'opera, appunto, specchio che poi ti mette davanti a te stesso e i cambiamenti nostri, no? Noi spettatori, rispetto all'opera d'arte. Che hai fatto in tutti questi anni, Piero Negri Scaglione, Giulio Einaudi, editore, un libro che racconta questa odissea, Sergio Leone, l'avventura che porta a C'era una volta in America. Grazie Piero per essere stato con noi e ci lasciamo con il tema che è quello che prende proprio il nome del film e che descrive quell'amicizia incredibile della compagnia di questi ragazzini che con tante ferite, con tante difficoltà comunque ci entrano nel cuore. Grazie ancora Piero.
Grazie. Posso dire solo un'ultima cosa?
Dimmi.
Quando gli chiedevano di dire di che cosa parla il tuo film quando ancora lui doveva girarlo, Leone rispondeva nella maniera più sintetica possibile: è la storia di due amici. Era questo il nucleo, l'amicizia proprio secondo lui era il nucleo tematico di questo film. Grazie.
Grazie anche a te Piero, è stato davvero un piacere.